caro saluto a tutti voi, sono Grazia e questa è Radio Vegit, la radio dedicata al mondo vegan, animalista e antispecista, che dà voce a tutti coloro che hanno fatto la nostra stessa scelta, ovvero sia quella di abbracciare una filosofia 100% cruelty free, come ha fatto Marco Marchetti, psicologo che nell'ambito professionale ha scelto di occuparsi della relazione con gli animali e ha sviluppato delle tecniche particolari anche per quanto riguarda il sostegno al lutto e di tutte le possibili aree di intersezione, no, che riguardano questi argomenti. Ma sarà lui stesso a spiegarci tutto il meglio, perché Marco è anche nostro ascoltatore, quindi è davvero un piacere averlo nostro ospite oggi. Ciao Marco, ben arrivato.
Ciao, grazie, grazie mille e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, tu mi dicevi prima che sei partito in realtà come ricercatore, com'è stata la tua evoluzione professionale?
Guarda, devo dirti, è stato un vero e proprio percorso, siamo tutti in cammino, anch'io lo sono come persona e continuo ad esserlo anche professionalmente. Effettivamente io, sin da quando mi sono laureato nel lontano 1998, ho iniziato facendo il ricercatore qualitativo. È un lavoro abbastanza di nicchia per uno psicologo, però, come dire, è un lavoro previsto e svolto da psicologi nell'ambito degli istituti demoscopici, sostanzialmente. Noi facciamo gli approfondimenti attraverso i colloqui motivazionali, il focus group, e l'altra faccia, diciamo, di approfondimento qualitativo della ricerca, ok? Ricerca che spazia dalle ricerche di mercato e di marketing a quelle politiche, a quelle sociali, anche se poi nel tempo io ho sempre più virato verso le ultime. Per 10 anni ho fatto ricercatore puro, anche perché è un lavoro che richiede molto tempo. Nel corso del tempo, anche per l'energia che questo lavoro mi richiedeva, ho avvertito un senso di mancanza. Avevo bisogno di riappropriarmi della mia dimensione anche professionale di psicologo, avevo bisogno di sentirmi un po' più psicologo e non solo ricercatore, e ho cominciato a guardarmi attorno e a integrare soprattutto la mia formazione, inizialmente occupandomi insieme a mia moglie, frequentando inizialmente un master di sostegno al lutto traumatico e naturale, e da lì è nato tutta l'attività che noi abbiamo come studio associato. Io e mia moglie abbiamo uno studio associato, si chiama Elfo Studio Associato qui in Brianza, e ci occupiamo da 15 anni circa di sostegno al lutto. Poco dopo, diciamo quasi in parallelo, ho approfondito sempre di più un'altra mia area di grande interesse, che è quella della relazione con gli animali. Questo è avvenuto un po' quasi per caso, perché adottando Frida, che è la mia attuale cagnolina, ho avvertito la necessità di fare un percorso insieme a lei, sostanzialmente. Non c'erano interessi, diciamo, professionali dietro, quelli sono arrivati dopo. E ho frequentato insieme a Frida un corso di pet therapy, allora si chiamava ancora pet therapy, adesso è il nome più corretto, è interventi assistiti con gli animali. E da lì sono nate anche delle, diciamo, opportunità professionali. E quindi sempre di più ho diversificato anche il mio lavoro, sostanzialmente. Oggi faccio tutte e tre le cose, continuo a fare ricercatore qualitativo, ma insieme a mia moglie, con il nostro studio, ci occupiamo di sostegno al lutto, alle persone, alle famiglie, e io mi occupo anche di interventi assistiti con gli animali.
Ecco, che cosa intendi per interventi assistiti per animali? Abbiamo visto appunto pet therapy, ma c'è questa, insomma, forma mentale che anche la pet therapy potrebbe essere vista come sfruttamento di animale. Tu come la vedi la cosa?
Questo è un tema su cui mi interrogo continuamente, ti dirò, anche perché appunto nel corso del tempo la mia attenzione alle tematiche animaliste, alle tematiche del non sfruttamento degli animali, è diventata sempre più alta, elevata. Secondo me, infatti, guarda, mi verrebbe da dirti questo: fare pet therapy può sembrare, diciamo, all'uomo comune una cosa semplice, una cosa, non so come dire, quasi un'attività banale, e invece fare pet therapy in modo serio, diciamo proporre progetti di interventi assistiti con gli animali, secondo me è una cosa veramente difficile, perché presuppone proprio questa sfida, la sfida del non sfruttamento. Allora, il presupposto è questo, quello della pet therapy, diciamo. Continuo a chiamarla pet therapy perché è più
Sì,
facile,
viene
diciamo,
più
intenderci.
riconosciuto il termine, sì.
Esatto. Partiamo dal presupposto che la relazione con un altro animale è, e lo sappiamo, chiunque di noi abbia una relazione continuativa con un animale sa quanto l'animale può darci sostanzialmente. La relazione con l'animale è in grado di cambiarci nel profondo, ha un potere trasformativo in noi ed è un potenziale enorme. È chiaro che la pet therapy, gli interventi assistiti con gli animali, cercano di sfruttare questo potenziale, il potenziale trasformativo della relazione con l'animale. Attenzione, quindi, la vera sfida, secondo me, della pet therapy è proprio questo. Necessariamente noi andiamo ad agire come professionisti sulla relazione, nel senso che cerchiamo di, in qualche maniera, massimizzare, diciamo, questa proprietà, questo valore benefico che ha la relazione con l'animale, ma se vogliamo in senso educativo. Quindi la sfida è quella di utilizzare questa proprietà insita nella relazione interspecifica, ma al tempo stesso facendo in modo che l'animale non sia uno strumento, non sia un oggetto da utilizzare per l'ennesima volta, appunto, ridotto a quella condizione, ma un protagonista che possa anche lui beneficiare della relazione. Mettiamola così,
Sì.
questo sarebbe l'optimum, o quantomeno avere tutte le attenzioni possibili affinché l'animale in alcun modo possa risentire o stressarsi per la situazione in cui lo mettiamo. Ecco, questa è assolutamente l'attenzione che noi dobbiamo porre come operatori, la prima attenzione.
Come operatori animalisti, ecco, diciamo così, perché magari gli altri operatori che non sono attenti a questo lato, magari davvero fanno fatica, cioè, a porre un limite, a quello che potrebbe essere uno sfruttamento animale. Invece non è il tuo caso, ecco. Ci fai
No, no, no,
qualche...
no, non è assolutamente il mio caso. Allora, devo dirti che purtroppo quando lavori in questo ambito, adesso per fortuna con le linee guida dal 2015 le cose sono un po' diverse, perché prima era un far west, diciamocelo. Nel Far West capita di imbattersi anche in interventi, diciamo, in proposte abbastanza approssimative e anche poco rispettose del benessere dell'animale. Allora, la pet therapy che ho imparato io è una pet therapy che segue i dettami della zoantropologia e quindi l'approccio, quello zoantropologico, è un approccio che lavora sulla relazione, con l'animale e che cerca di far sì che dalla relazione escano effetti benefici fondamentalmente, sia per il fruitore sia per l'animale coinvolto.
Certo.
Questo assolutamente. Ovviamente la prima regola è che non può esserci uno sfruttamento anche solo in termini di impegno e di tempo dedicato all'attività da parte dell'animale, nel senso che non puoi prendere un cane e fargli fare 8 ore al giorno o anche solo tutti i giorni per un coinvolgimento in un progetto di pet therapy sarebbe troppo per l'animale.
Certo.
Quindi c'è un discorso sia di limite quantitativo, ma soprattutto c'è un monitoraggio attento della condizione di stress dell'animale. Ovviamente
Assolutamente.
adesso fortunatamente le linee guida prevedono che ogni progetto sia monitorato da un veterinario comportamentalista e esperto in interventi assistiti con gli animali, attraverso questo monitoraggio, oltre che attraverso l'occhio del coadiutore dell'animale, si deve poter ovviare a eventuali fenomeni di stress. Nel momento in cui l'animale fosse stressato, il progetto si interrompe, non si fa, si coinvolge un altro animale piuttosto.
Mi piacerebbe che tu facessi qualche esempio di questo intervento assistito con animali, perché sono curiosa anche di sapere se un animale è, tra virgolette, destinato a più persone, oppure se un animale si occupa di una persona sola, quindi la persona ha quello specifico animale, solo quello, e si crea proprio un rapporto particolare tra paziente, diciamo, e infermiere a quattro zampe.
Allora, vale la pena forse specificare che ci sono diversi tipi di interventi assistiti con gli animali, diverse tipologie, e in base alla loro finalità e anche alle figure coinvolte, in alcuni casi anche al numero di partecipanti, di fruitori per progetto, possiamo distinguere sostanzialmente tre livelli. Abbiamo l'attività assistita con gli animali, che sono interventi con finalità più ludico-ricreative e di socializzazione. Poi ci sono progetti, diciamo, come l'educazione assistita con gli animali, le cosiddette EAA, che sono interventi più di tipo educativo e hanno l'intento di promuovere, attivare, sostenere le risorse, le potenzialità individuali. E questi progetti solitamente vengono fatti in piccoli gruppi, quindi c'è il coadiutore con l'animale, il referente di attività, che sono una figura come la mia, uno psicologo, e un gruppetto di quattro fruitori. Poi ci sono invece le terapie assistite con gli animali, le cosiddette TA, che sono interventi finalizzati alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuropsicomotoria, eccetera. E i TA sono solitamente interventi individuali. Il progetto, l'intervento è rivolto ad un unico fruitore.
Vuol dire che un animale potrebbe anche seguire più progetti.
Sarebbe auspicabile di no, per quella logica del preservare l'animale dallo stress, che comunque inevitabilmente comporta una situazione in cui l'animale viene messo, mettiamola così, e quindi sarebbe auspicabile che un animale venisse coinvolto in non più di un progetto alla volta. Vale a dire che la situazione ottimale sarebbe che una volta a settimana l'animale viene coinvolto in un progetto e poi dopo può farsi tranquillamente la sua vita a casa sua, senza appunto dover lavorare troppo. Quindi in questo senso, poi per carità, questo sta anche al buon senso dell'operatore e del coadiutore che conosce il proprio animale e sa quanto l'animale può, come dire, può reggere una situazione. È chiaro che sono tutti animali che già in qualche maniera sono stati certificati per poter sostenere il setting e quella situazione, ma in ogni caso è bene non abusare. Non dimentichiamoci che noi dobbiamo creare le condizioni perché quella situazione sia una situazione positiva sia per il fruitore che per l'animale. Però sì, tendenzialmente un animale potrebbe anche essere coinvolto in più progetti. Poi chiaramente c'è anche un discorso di attitudine dell'animale che magari ha una maggiore predilezione o è più portato a lavorare con un certo target, che ne so, con le persone anziane e magari ha meno simpatia per i bambini, per esempio. Quindi chiaramente bisogna fare tutte queste valutazioni prima di pensare un progetto anche della coinvolgibilità o meno di quello specifico animale nel progetto. Ecco, chiaramente. Il pilastro della pet therapy che faccio io, che secondo me dovrebbe essere divulgato a tutti i livelli, è il predicato di alterità di Roberto Marchesini.
Sì.
E il predicato di alterità di Roberto Marchesini dice che è bene che noi consideriamo che ogni animale è innanzitutto un soggetto e non un oggetto. E questo secondo me già spalanca delle porte che a molte persone ancora purtroppo sono precluse, perché magari concettualmente è facile arrivarci, ma poi all'atto pratico purtroppo tendiamo a strumentalizzare le altre persone, figuriamoci che cosa rischiano gli animali da
Sì.
questo punto di vista. Quindi soggetto e non oggetto. L'animale è diverso da noi. Quindi questo è il secondo enunciato del predicato di alterità e questo è un altro elemento importantissimo perché noi dobbiamo promuovere il rispetto per l'animale nella sua diversità. Non possiamo revocare la sua alterità, avere un linguaggio differente dal nostro, avere bisogni diversi dal nostro. Quindi semmai è bene che in un intervento assistito con gli animali si enfatizzi tutto ciò che è diverso. Che in quell'animale, io penso in genere al cane perché sono coadiutore del cane, piuttosto che lavorare troppo di assimilazione e fare attribuzioni indebite anche solo a dei segnali comunicativi del cane, sarebbe meglio lavorare in termini di diversità. Vedi, noi quando, che ne so, siamo stressati, facciamo così, mentre il cane magari sbadiglia. Quello sbadiglio non significa che ha sonno, ma significa il suo modo di manifestare che in questo momento magari è a disagio. Ecco, questo è un elemento molto prezioso e molto educativo, anche quello dell'evidenziare la diversità dell'animale rispetto a noi. È un altro pilastro importantissimo, è quello della unicità, che ogni animale è unico, è un individuo con sue caratteristiche personologiche proprie, sue attitudini, sue preferenze che trascendono, che vanno al di là delle motivazioni di razza, che esistono, che hanno la loro legittimità, per carità, però ogni animale coinvolto in un progetto di pet therapy deve essere considerato nella sua unicità in quanto individuo. Quindi, come dire, siamo tutti individui da conoscere, da scoprire, e l'unico modo per conoscere e per scoprire come siamo fatti è quello di dialogare e di essere interessati a capirci,
Certo,
sostanzialmente,
certo.
a scoprirci.
Come vale per gli uomini, no? Non dovrebbe esserci una generalizzazione, anche per gli animali deve valere la stessa cosa.
Io credo che, guarda, sarà che in questo particolare periodo mio personale, professionale, sono convinto che mi piacerebbe, come dire, investire su un'attività educativa in questo senso. Penso anche solo a quanto bisogno abbiamo nella società di lavorare sul rispetto dell'altro, sul rispetto dell'altro per quello che è e nella sua diversità. Pensiamo ad esempio ai problemi che abbiamo socialmente rispetto alla violenza sulle donne, per dire, e penso a quanto potrebbe essere efficace un intervento educativo sui bambini, sui minori, volto proprio a riconoscere nell'altro un soggetto e non un oggetto, qualcuno che magari ha un modo di vedere diverso da noi e qualcuno che è unico, che non è quindi interpretabile attraverso stereotipi o categorizzazioni, ma va rispettato per quello che è.
Senti, prima di concludere questa interessante chiacchierata, hai qualche caso particolare che ti è rimasto impresso, che ti ha colpito?
Certo, guarda, ogni progetto che io ho fatto in prima persona come operatore è stato un percorso a sé, un percorso emozionante. Non ne ho uno preferito, però effettivamente ho avuto la fortuna fino adesso di spaziare tra situazioni e target, diciamo, anche differenti. Ho iniziato seguendo individualmente, prima in un progetto, poi subito dopo in un altro progetto molto simile, devo dire, individualmente, due bambini con diagnosi di iperattività e di disturbo oppositivo provocatorio. E devo dire che come primi progetti non erano niente male, abbastanza sfidanti. La preoccupazione lì era proprio questo bambino, come si comporterà con il nostro cane. Ecco. E invece devo dire che ovviamente anche qui abbiamo adottato tutte le precauzioni possibili del caso. Prima di far incontrare il bambino con il cane, abbiamo cercato di accertarci che il bambino fosse minimamente istruito da noi per poter approcciare correttamente il cane, per esempio. E quindi i primi due incontri sono stati dedicati a questa preparazione. E comunque, al di là di questi nostri accorgimenti, poi il progetto in realtà è andato meravigliosamente bene. E entrambi questi bambini che avevano delle diagnosi veramente che a noi operatori spaventavano, spaventavano rispetto proprio a quella che poteva essere la sostenibilità per l'animale coinvolto, anche solo in termini di iperattività del bambino nel setting, non necessariamente in termini di aggressività rivolta all'animale, ma quando hai davanti un bambino che non è in grado di stare fermo e corre per la stanza in continuazione, chiaramente è più facile che il cane si stressi. Devo dire che anche qui molto spesso sono gli animali stessi ad aiutarci con la loro iniziativa. Spesso l'animale arriva dove l'uomo non riesce, arriva anche a calmare abbandonare bambini iperattivi, sostanzialmente, perché la motivazione a relazionarci, sì, è così forte che spesso accadono anche questi piccoli miracoli. Quindi questi sono stati i miei primi progetti. Devo dire, io ho potuto assaporare subito quella enorme potenziale che c'è nella relazione con l'animale. Sì.
Guarda, hai fatto un esempio che calza anche per i nostri argomenti, perché mi risulta che ultimamente sia emerso proprio a livello scientifico che anche l'alimentazione ha un ruolo fondamentale nei bambini iperattivi, per cui anche un consumo eccessivo di prodotti di origine animale influiscono tantissimo su questa attività.
Ho
Sì.
capito. Poi altri progetti che ho fatto con piccoli gruppi di quattro partecipanti sono stati, per esempio, un progetto in una comunità psichiatrica, anche quello, devo dire, con molta preoccupazione iniziale perché avevamo delle diagnosi abbastanza impegnative e importanti. E abbiamo lavorato sull'area epistemica, che è l'area della conoscenza. Queste persone erano da tanti anni istituzionalizzate, quindi c'era un vissuto anche generale, un po' di stanchezza. Alcuni di loro volevano uscire, ma non c'erano le condizioni affinché potessero uscire dalla comunità in maniera, insomma, autonoma. E quindi c'era bisogno di portare anche un po' di motivazione. E abbiamo lavorato sulla dimensione epistemica, che è quella dello stimolare la curiosità e del dare nuovi strumenti anche conoscitivi, visto che c'erano persone che tendenzialmente avevano avuto nella loro vita anche dei contatti magari con altri cani, eccetera, e c'era questa curiosità ed è stato un gran bel lavoro. Anche quello, devo dire. E le nostre paure anche rispetto ai vissuti persecutori che potevano esserci, perché le diagnosi, di questi fruitori erano di questo tipo, ovviamente, avendo le debite accortezze anche rispetto, per esempio, all'uso del materiale fotografico che comunque a noi serve durante il progetto, perché i progetti vengono anche ripresi, eccetera, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che consentisse loro di non vivere in maniera persecutoria anche per dire il ricorso a questi mezzi. E anzi, loro sono diventati protagonisti. Uno di loro addirittura si è coinvolto tantissimo nel fare il fotografo del gruppo, per dire. Perché
Dai.
poi, ecco, considera che gli interventi assistiti con gli animali non devono essere interventi tutti focalizzati, come magari alcuni si immaginano, sulla, come dire, relazione diretta con il cane, un'ora di incontro tutti a toccacciare il cane. Non è così, assolutamente. Diciamo, l'attività strettamente relazionale, se vogliamo, che ne so, di contatto, deve durare non troppo, un quarto d'ora, 10 minuti. Il resto è il contorno che noi riusciamo a costruire come operatori, insomma, a creare una certa dimensione di relazione, no? Un certo piano di incontro e di confronto. Si lavora anche molto di attività non strettamente relazionali, ma anche referenziali, anche di osservazione. Adesso il cane è a riposo sulla sua copertina e noi proponiamo delle attività di osservazione. Se ad esempio vogliamo lavorare sulla dimensione estetica, proponiamo l'osservazione, che cosa ti piace in particolare del manto del cane, no? Piuttosto che confronti, no? A che cosa ti assomiglia, il colore del suo manto, che cosa ti ricorda. Ecco, molto dipende dagli stimoli che proponiamo noi, ma sempre assolutamente verificando che il cane sia in tutte le situazioni a proprio agio, e se il cane non fosse a proprio agio, piuttosto il coadiutore del cane prende e lo porta fuori, lo porta a fare una passeggiata fuori, per dire.
Certo.
Questo assolutamente è fondamentale. Un altro progetto molto interessante che ho fatto, che purtroppo è stato interrotto perché è subentrata poi la pandemia, era un progetto sulle emozioni, tra l'altro, tutto impostato di educazione emozionale in gruppi di quattro. E abbiamo lavorato bene, diciamo, perché ovviamente anche un lavoro di educazione emozionale si presta tantissimo con il coinvolgimento di un animale, perché puoi fare tantissimi parallelismi, no? su come l'animale vive la paura, su come la viviamo noi. Ecco, questo ad esempio è un format, tra virgolette, che io applico molto anche nel sostegno al lutto. Ad esempio, mi è capitato questa volta, diciamo, in un progetto un po' più informale, meno strutturato, che ho fatto con il mio cane, con Frida, nel mio studio. Ho seguito un bambino in lutto che aveva perso il papà, un bambino di 6 anni, e abbiamo fatto un percorso di educazione emozionale in cui abbiamo toccato emozione per emozione, abbiamo costruito insieme la ruota delle emozioni, e in ogni incontro partivamo proprio da Frida, dal mio cane. No? Gli raccontavo come vive, come esprime, perché è importantissimo anche saper riconoscere, saper esprimere, no? Ogni singola emozione in sé e nell'altro, no? Questa è l'educazione emozionale. Quindi partivamo sempre da come Frida vive quella particolare emozione, poi dopo davo l'opportunità a questo bambino di esprimere la propria, di raccontarmi o di disegnarmi, perché poi con i bambini devi trovare tutti i canali possibili, non possono essere solo quello verbale, diciamo, no? Però davo la possibilità a questo bambino di esprimere le proprie emozioni. Non ne abbiamo preclusa nessuna, le abbiamo toccate tutte, dalla gioia siamo arrivati anche alla tristezza. Questo bambino si è aperto molto, è stato utile, e abbiamo fatto un percorso in parallelo, diciamo, che è stato sia educazione emozionale che pet therapy che sostegno al lutto.
Ma per il sostegno al lutto vi succede anche come psicologi fare il contrario, cioè sostenere una persona che ha perso e è in uno stato di lutto per la morte di un suo pet?
Questo capita più raramente, non posso dirti che mi capita di farlo perché non è una cosa così abituale. È una mia intenzione quella di predisporre dei percorsi di sostegno al lutto specifici per la perdita dell'animale. Devi considerare che purtroppo, non per niente, come dire, la death education è molto importante. Nella nostra società tendiamo a riconoscerci poco in generale il diritto al lutto, mettiamola così, e questo vale sia per un umano e ancora di più purtroppo il diritto al lutto per un non umano è ancor meno socialmente riconosciuto, e spesso i primi a non riconoscerselo sono proprio coloro che vivono il lutto. Quindi già non è semplice chiedere un sostegno per un lutto di un proprio caro umano. Figuriamoci quanto più è difficile farlo perché magari si è perso il cane, il gatto. Ecco, forse è più facile che questo succeda nel caso dei bambini, no? C'è la preoccupazione di alcuni genitori. Questo ci è capitato più che come vero e proprio percorso, diciamo strutturato, come richiesta di consigli, sia da parte di amici che di magari altre persone inviate da conoscenti. Questo ci capita abbastanza spesso, eh? Cioè che ci chiedano come comportarsi con il proprio figlio che magari sta risentendo, è in sofferenza per la perdita del proprio animale. In ogni
Capito.
caso, questo è un percorso, ad esempio, che io sto proprio in questo periodo strutturando nello studio. Voglio proprio predisporre dei percorsi brevi di sostegno al lutto, percorsi da proporre insieme a bambino e genitore. Ecco, la condivisione del lutto è un ambito su cui noi lavoriamo molto, perché purtroppo ci si riconosce poco individualmente il diritto al lutto, e quando si è in lutto si è anche più in difficoltà nell'accorgersi di quanto l'altro familiare stia soffrendo, o a volte anche di come l'altro familiare stia adottando strategie diverse dalla nostra. Quindi noi proponiamo anche progetti che alternino percorsi, avendo la fortuna di lavorare in due su questo ambito, no? Ci facciamo carico, per esempio, individualmente del familiare. E adesso stiamo seguendo, ad esempio, una coppia che ha perso un figlio. Io sto seguendo il papà, mia moglie Simona sta seguendo la mamma, e poi alterniamo a questi percorsi paralleli individuali degli incontri a quattro, in cui mettiamo a confronto anche i propri vissuti e favoriamo una condivisione che possa aiutare, insomma, sostanzialmente.
Diamo allora il nome del vostro centro.
Elfo Studio Associato, e siamo a Lomagna in Brianza. Siamo su Facebook, siamo su Instagram e siamo facilmente reperibili online alla voce Elfo Studio Associato di Marco Marchetti e Simona Trigiani.
Ecco, infatti abbiamo parlato proprio con Marco Marchetti che ci ha un po' spiegato l'altra faccia della pet pet therapy, la pet therapy buona, diciamo, perché se fatta nel modo corretto, nel rispetto dell'animale e del paziente, ovviamente è una cosa che si può fare. Poi chiaramente ognuno è libero di scegliere, di decidere che cosa fare, però è possibile proprio amando sia il paziente, soprattutto l'animale che viene coinvolto.
Volevo dire, io non sono per la demonizzazione in generale, però sicuramente, come dire, è bene avere le orecchie alzate, gli occhi aperti, e comunque in ogni caso sono per la responsabilizzazione. Quindi anche un'attività di questo tipo è una sfida, sicuramente, e va fatta con responsabilità.
Certo. Grazie mille Marco per essere stato con noi, grazie.
Grazie a te.